Con noi il dottor Ernesto Burgio, medico esperto di epigenetica e biologia molecolare. Buongiorno, dottore.
Buongiorno a voi.
L'8 ottobre, quando ci eravamo sentiti mentre stava iniziando questa impennata dei contagi, ci aveva detto che era necessario affrontare la situazione che si stava creando con due strategie: tracciare per isolare subito i casi e i loro contatti, creare corridoi alternativi per evitare che il virus potesse dilagare negli ospedali. E poi parlava appunto della necessità anche di strumenti di diagnosi precocissima. A questo punto, queste strategie, queste misure sono state, secondo lei, implementate in queste settimane o no? E l'altra domanda è se comunque ormai è troppo tardi ed ora servono provvedimenti drastici.
Ma guardi, io in realtà queste due o tre cose ho cominciato a chiederle, come lei ricorderà, ai primi di
Eh
marzo.
sì.
E cioè io ho detto le pandemie hanno un'esigenza di fondo, organizzare il territorio come hanno fatto in Cina, come hanno fatto in Corea, come hanno fatto i paesi asiatici e come non è detto che facciano i paesi occidentali. E organizzare il territorio significa avere la possibilità di monitorare giorno per giorno, cioè di tracciare i casi e i loro contatti, e va fatto subito, perché quando si arriva a dei trend con centinaia o addirittura decine di migliaia, come ormai è, di casi ogni giorno, non si riesce a fare questo monitoraggio. Questo è il problema. E il secondo problema è appunto quello dei corridoi, dei percorsi alternativi. Cioè non bisognava far entrare il virus nelle strutture sanitarie con la facilità con cui sta rientrando e siamo da capo adesso. Quindi non è una questione di fare attacchi, accuse o critiche, però è vero che a mio parere noi da marzo queste due strategie non abbiamo saputo applicarle. Questo purtroppo è sotto gli occhi di tutti e quindi adesso a mio parere saremo costretti a fermare di nuovo la gran parte delle attività, cosa che non è necessaria quando si fa per tempo la strategia che hanno fatto, gli asiatici.
A questo punto resta solo il lockdown o ci sono altre misure che si possono pensare, ipotizzare, sperimentare eventualmente?
Guardi, io per fortuna non ho responsabilità politiche, quindi posso parlare, secondo coscienza e competenza per quel poco che ho. E a mio parere in questo momento c'è poco da fare. Quando i numeri stanno aumentando così in tutta Europa, noi vediamo forse la Francia peggio degli altri, ma subito dopo Gran Bretagna, Italia e Spagna sono di nuovo con questo crescendo di dati e lei, come abbiamo detto mille volte, quando ci sono 20-30 mila casi al giorno, è inevitabile che dopo 15-20 giorni si veda un aumento di casi in terapia intensiva, di ricoveri generali e purtroppo di decessi in proporzione all'aumento dei casi. Per cui adesso stiamo vedendo già l'aumento dei decessi, per ora è contenuto, ma inevitabilmente ancora aumenteranno i decessi nei prossimi giorni, perché sono il portato dell'incremento dei casi dell'ultimo mese. A questo punto io credo che siamo nella necessità di fermare di nuovo tutto questo. Ora, il politico deve tener conto, rispetto a chi si occupa su un piano tecnico di questi problemi, anche e soprattutto per certi versi di quello che sono le ricadute sociali e anche psicologiche che sono altrettanto importanti e soprattutto per il politico quelle economiche. Però io lo ribadisco, non, prima, in questi casi prima si fanno dei lockdown più o meno totali e prima si evitano i problemi sociali ed economici. Siamo già nella fase in cui si devono applicare delle regole più rigide ed è chiaro che bisogna compensare, ma veramente in modo diverso da come si è fatto generalmente, quelle categorie che rischiano di soffrire di più. Quindi sul piano economico e politico il dovere da parte delle società moderne avanzate è di non solo spiegare a chi sta soffrendo, purtroppo è una pandemia e in pandemia si ragiona quasi come in guerra, ma anche compensare quelli che soffrono di più per poterli persuadere a fermarsi.
Secondo lei possono ancora essere efficaci lockdown mirati, localizzati nelle aree più colpite, o ormai, considerando l'estensione del contagio, serve una chiusura generalizzata a livello nazionale?
Guardi, la seconda ondata è stata definita a lungo da parte di alcuni personaggi che io, insomma, preferisco non commentare. È stata definita come molto diversa dalla prima, molto meno grave, sulla base di un'analisi fuorviante, sbagliata e fuorviante. Cioè la prima ondata non è cominciata a marzo, è cominciata a fine gennaio. Noi abbiamo avuto un lungo periodo in cui non potevamo, o comunque non siamo stati in grado di capire che c'era già il virus che stava circolando e che probabilmente c'erano già migliaia o decine di migliaia di persone che erano portatori del virus e una buona parte probabilmente anche clinicamente attive. Ora questo, quando lo abbiamo capito, era molto tardi. A quel punto il lockdown era necessario, è stato fatto ed è servito, ma ci ha messo quasi 2 mesi a funzionare veramente, nel senso di dare finalmente uno stop ai decessi e all'aumento delle terapie intensive. Adesso siamo in una situazione analoga, diciamo che siamo come probabilmente eravamo a fine febbraio. Se facciamo il lockdown adesso sistematico, in maniera abbastanza, come dire, a carattere nazionale, noi possiamo stoppare questa crescita epidemica in 1 mese. Ma se non lo facciamo, a mio parere, noi rischiamo di ritrovarci entro pochi giorni, di nuovo come a marzo. Questo è il mio parere, ma nel senso che è fatto sulla base dei trend quantitativi. Anche per il fatto, e in questo la seconda ondata è peggio della prima, che in questo caso è interessato l'intero territorio nazionale e non soltanto la Lombardia come epicentro, Piemonte, Emilia, Veneto e in parte Liguria come seconde regioni e il resto d'Italia poco interessato. A questo punto gli epicentri sono ovunque e ci sono regioni, e come lei sa mi alludo al Lazio, alla Campania e in prospettiva purtroppo anche la Sicilia forse, che rischiano di essere veramente messe a dura prova nei prossimi 2 mesi.
Ecco, quando dice che rischiamo di trovarci come a marzo se non si fa un intervento di questo tipo, intende affermare con lo stesso numero di morti, soprattutto con il sistema sanitario nel suo complesso che va in non diciamo tilt, ma in forte sofferenza.
In sofferenza, perché è chiaro che quando ti trovi 2.000 persone oggi in terapia intensiva, nonostante il fatto che, come stamani ha giustamente ricordato il Presidente del Consiglio, siamo comunque in grado di affrontare meglio la emergenza e comunque nel giro di meno di 1 mese siamo di nuovo in parziale sofferenza in varie zone, è evidente che non possiamo permetterci di trovarci 20 o 30 mila persone in terapia intensiva quando abbiamo in totale 10 mila posti letto, diciamo ottimisticamente. E poi c'è la grande differenza da una zona all'altra. Mentre ci sono regioni che da questo punto di vista sono in grado ancora di reggere, ce ne sono altre che già sono ai limiti. Per cui cosa facciamo poi? Il trasporto di casi gravi da una regione all'altra? Cioè, capisce, diventa, a mio parere, prima si fa un intervento radicale e meno durerà. Quindi io non capisco quelli che criticano il governo da questo punto di vista. A me pare che il governo abbia sì cercato magari di ascoltare tutti e di ritardare l'intervento, ma a questo punto bisogna aiutarlo a prendere le decisioni in maniera il più possibile tempestiva. Non si può continuare a frenare e dire le categorie sono a rischio. Bisogna compensare, e mi riferisco per esempio a tutti coloro che hanno attività più o meno piccole come i bar, i ristoranti, eccetera, bisogna veramente aiutarli e sostenerli, però bisogna purtroppo fermarli. Ma sostenerli, mi scusi, faccio un asterisco, sì, non con l'elemosina. Cioè bisogna veramente compensare per convincerli che tutto sommato star fermo non è un dramma. Quindi l'economia nei prossimi mesi deve essere programmata come economia di pandemia, quindi deve essere un'economia adattata a un tempo, lo ripeto, di quasi guerra, se vogliamo aiutare tutti.
Ecco, nella primavera scorsa il lockdown aveva permesso di bloccare l'impennata esponenziale dei contagi e poi di far decrescere la curva fino all'estate. Adesso però siamo in autunno, abbiamo davanti a noi 6 mesi prima che torni il caldo. Quale potrebbe essere quindi la strategia? Cioè lockdown di durata limitata, intermittenza, a seconda dell'aumento o della diminuzione dei contagi? Insomma, come si può pensare di convivere col virus per tutti questi mesi autunnali e invernali che ci separano, insomma, da quando...
Guardi, ho sentito questa teoria stamani o ieri, non ricordo, da parte di una collega dell'Università di Padova. Sono tutti suggerimenti da valutare e da vagliare con attenzione. A mio parere è molto meglio rapidamente, e siamo già un po' in ritardo, fermare tutto, aiutare in maniera consistente quelli che sono costretti a fermarsi, dopodiché però a questo punto fare quello che non è stato fatto a febbraio e non è stato fatto in estate, e cioè organizzare il sistema sanitario nel modo in cui si è chiesto fin dall'inizio, e cioè primo, i reparti devono essere attrezzati in buona parte per un'emergenza pandemica. Il virus non deve entrare nei reparti, ma neanche negli ambulatori dei singoli medici di famiglia e pediatri di famiglia. I soggetti che devono fare i tamponi o che sono per qualsiasi altro motivo a rischio devono avere luoghi in cui poter essere sottoposti al triage, che significa al percorso diagnostico, fuori dal contesto sanitario normale. E ultimo, ma non ultimo, bisogna attrezzarsi per avere 50.000 operatori in Italia che facciano il monitoraggio e facciano solo questo. E siccome non abbiamo la possibilità di utilizzare gli operatori sanitari in questo senso, bisogna che lo facciano dei volontari ovviamente protetti e supportati, che potrebbero essere studenti di medicina ma anche specializzandi disponibili per un po' di tempo, a fare il monitoraggio sul territorio, che significa veramente inserire i dati in un database generale nazionale. Così si fa, così hanno fatto gli asiatici e così dovremo fare prima o poi noi.
Ecco, in una regione come la Lombardia, dove la circolazione del virus adesso è molto, molto rilevante, con il numero di contagi nelle province di Milano, Varese, Monza, Brianza in particolare altissimo, ci sono poi invece province come Bergamo, Brescia, Cremona, che erano state pesantemente colpite nella primavera scorsa, dove attualmente il numero dei nuovi infettati è decisamente più basso. Come si spiega questa situazione secondo lei? Maggiore attenzione, perché qui abbiamo conosciuto veramente cosa significa, tragicamente, ecco, cosa significa questa pandemia. Ci può essere quella che qualcuno ha definito la protezione di comunità. Ecco, lei come si spiega questa situazione?
Ma guardi, la differenza tra i paesi asiatici e quelli occidentali è legata al fatto che nei paesi asiatici non c'è stato un'imposizione da parte del potere, ma la consapevolezza diffusa di quello che una pandemia può produrre. Questo ha portato tutti, nel giro di pochi giorni, ad assumere comportamenti responsabili, a mantenere i distanziamenti, a usare la mascherina quasi sempre. Allora questo ha fatto la differenza e sono riusciti a bloccare l'epidemia. Nell'area di Brescia e di Bergamo, come lei giustamente ha detto, c'è stata una tale consapevolezza del dramma che può essere una situazione di una pandemia non controllata, che ovviamente negli ultimi mesi i comportamenti sono stati più responsabili che altrove. A questo punto, come stiamo vedendo, ma come ricorderà, lo avevamo un po' previsto, non è più una zona interessata, ma tutto il paese e in particolare il sud, dove, non avendo avuto nessuna esperienza drammatica, hanno creduto tutto sommato che i rischi fossero minori. Quindi sono i comportamenti dei cittadini che sono stati molto diversi negli ultimi mesi, ma non bisogna neanche colpevolizzare i cittadini. Quello che manca ancora, che è mancato, è una consapevolezza diffusa del rischio reale. Perché a mio parere, e lo sottolineo, a mio parere quelli che veramente sono responsabili delle nostre difficoltà ad affrontare le pandemie sono quelle non centinaia ma decine di migliaia di disinformatori, e cioè tutti quelli che continuano a dire che non è vero nulla, che la pandemia quasi non esiste, che il virus non è pericoloso, che è poco più pericoloso di un virus parainfluenzale, e purtroppo ci sono anche pseudo esperti che lo fanno. Quindi la gente è disorientata, e mentre a Bergamo, a Brescia hanno visto coi loro occhi, hanno capito, e in altre regioni le persone non hanno visto coi loro occhi e quindi non hanno ancora capito. Adesso lo sappiamo, cerchiamo di essere il più possibile consapevoli e preghiamo, non dico altro, quelli che continuano a fare disinformazione e proclami irresponsabili di mettersi un po' finalmente a tacere.
Un'ultima domanda, un altro aspetto su cui c'è disorientamento è sicuramente quello del vaccino. Si parla appunto di vaccini che sono quasi pronti o comunque nella terza fase della sperimentazione. C'era lo Sputnik russo, quello degli Stati Uniti, quello di Oxford, sembrerebbe insomma che alcuni siano lì per essere prodotti e poi distribuiti. Il professor Neidi Hakim, vicepresidente dell'Accademia Internazionale delle Scienze Mediche, ha detto a proposito dello Sputnik russo che i paesi devono costruire un portafoglio di vaccini diversificato e il vaccino Sputnik 5 dovrebbe essere certamente tra questi. Cosa significa? Che non avremo un vaccino ma più vaccini? E secondo lei i tempi realistici a questo punto quali potrebbero essere?
Guardi, è una domanda che avrebbe bisogno di un'ora di riflessioni su vari aspetti di questo problema. Il primo punto è questo: è chiaro che dobbiamo raggiungere nel più breve tempo possibile un'immunità collettiva ed è evidente che una vaccino profilassi di massa è auspicabile, ma è anche vero che prima di arrivare a un'immunità cosiddetta di gregge, che è l'immunità prodotta da una vaccino profilassi di massa, passa comunque moltissimo tempo. Allora, se noi mettiamo 1 o 2 anni, ed è già un tempo record per la produzione di un vaccino efficace e sicuro, la possibilità di produrlo a centinaia di milioni di dosi, la possibilità di distribuirlo. Ora lei capisce che stiamo parlando di un futuro relativamente remoto, può essere fra 2 anni. Prima è difficile immaginare che si blocchi una pandemia con una vaccino profilassi come promettono alcuni presidenti di alcuni paesi. Quella è politica. Sul piano scientifico è vero che alcuni vaccini sembrano promettenti, ma sono comunque vaccini sperimentali ancora, nel senso che non possiamo mettere in campo un vaccino tradizionale, inteso come l'attuale virus attenuato, perché in tempo di pandemia un eventuale vaccino di questo tipo sarebbe pericolosissimo. Quindi si è costretti a utilizzare vaccini, diciamo, sperimentali, che sono fatti essenzialmente da virus vettori, si usa per esempio l'adenovirus di altri animali, come portatore di pezzi del virus o dell'RNA virale. Dobbiamo auspicarci che funzioni e che sia sicuro, ma ci vuole molto tempo. Non è qualcosa che possiamo prevedere nel giro di pochi mesi come protezione collettiva.
Ernesto Burgio, medico esperto di epigenetica e biologia molecolare, grazie per essere stato con noi. A risentirci.
Grazie a voi, come sempre. Grazie.
Grazie anche a lei.